chiederei gentilmente di sederci, che partiamo con la successiva tavola rotonda, che di fatto andrà a verificare se la banca assicurazione possa avere uno sviluppo sul territorio e in quale misura e in quale maniera. Chiederei quindi di venire sul palco e di accogliere Simone Azzoaglio, consigliere del Banco Azzoaglio. Grazie, grazie. Poi Antonello Cattani, direttore assicurativo della BCC Patavina, grazie, chiedo qui sul palco. Antonello, grazie. Benvenuto, benvenuto. Poi Stefano Pitti, vice direttore generale della Cassa di Risparmio di Volterra, chiedo a Stefano di venire a prendere posto, grazie, sei qui da qualche parte. Sarà Stefano Pitti, c'è? Stefano Pitti non c'è. Eccolo qua, lo vedo. Stefano, vieni sul palco, grazie. L'ho visto entrare adesso nella sala. Prego. Prego. Ecco, abbiamo Stefano Pitti. Poi chiamo Claudio Cerrato, responsabile ufficio prodotti assicurativi di CR Asti. Sei da qualche parte? Speriamo sia arrivato. Si va troppo networking. Claudio Cerrato, grazie. Sul palco, in attesa, visto che non lo vedo, eccolo qua che arriva. Vieni Claudio, sei chiamato sul palco con un ingresso plateale. Poi chiamerei Roberto Rollino, responsabile sviluppo banche di Italiana Assicurazioni. Benvenuto. Arno Peratoner, direttore della Raiffeisen Servizi Assicurativi. Benvenuto Arno. Avanti. E poi in ultimo, ma non prima, non ultimo, vieni. Ciao Arno. Piero Massimo Andreoni, direttore generale di Vera Assicurazioni. Bene, Massimo. Allora, partirei senz'altro con questa. Vedo che siamo tutti in assestamento per il pausa caffè o cosa, ma non era prevista la pausa caffè, quindi andiamo dritti. Su questa tavola, che dovrebbe essere una tavola nell'idea molto interessante, perché nel mutamento, come si diceva, nel cambiamento della banca assicurazione, di tutto quello che significa banca assicurazione, che ha significato in questi anni, è importante capire il ruolo del, diciamo così, attore forse principale, che sono le banche. Le banche sono cambiate e stanno cambiando profondamente, e uno dei temi è: hanno ancora un senso come radicamento territoriale o bisogna ragionare in termini di banca, diciamo, universale? E questo proveremo un po' a domandarcelo, no? Oggi con i nostri relatori, che sono un po' misti, ci sono quelli delle banche universali e quelli delle banche territoriali, quindi partirei subito, così non perdiamo tempo, con Piero Massimo Andreoni, che sei direttore generale di Vera Assicurazione, quindi in qualche modo rappresenti una banca universale, che però ha anche un radicamento territoriale. Ecco, la domanda che ti farei, per rompere il ghiaccio, come si suol dire, come la banca, con la banca assicurazione, può sviluppare il territorio? può essere di sviluppo per il territorio. Come la vedi? Cioè, tra l'altro una banca universale, perché passami il termine, tu sei da quell'ambito. Ecco, cosa ne pensi?
Una domandina facile facile.
Sì, certo. Beh, per te.
Sì, grazie a tutti, buongiorno. Sì, avere assicurazioni, come sapete, è la partnership con Banco BPM. Banco BPM, che è un'aggregazione di ex banche territoriali e che adesso ha una vocazione che va oltre il territorio per posizionarsi su una dimensione più nazionale. Allora, io per rispondere a questa domanda, che non è facile, la inquadrerei concettualmente su valutando la contestualità di tre dimensioni, come se facessimo una Boston prospettica, quindi a tre livelli. Ecco, da una parte mi chiederei che cosa vuol dire oggi territorialità. Uscirei un po' dagli slogan, è vero che siamo in un mondo che basta dire le cose per cui si pensa che siano fatte, ma di fatto che cos'è la territorialità? Esiste ancora la territorialità? È un elemento distintivo, è un elemento difensivo o è un elemento di sviluppo? Secondo me questa è una domanda importante per capire poi le differenze, come posizionare poi la banca e quello che può essere la banca assicurazione da questo punto di vista. Allora io credo che per capire, per rispondere alla domanda se esiste ancora la territorialità, bisognerebbe aggiungerci un'altra parola, che è la parola community o comunità. Il territorio rappresenta una comunità? C'è ancora un concetto di community? Perché se non c'è, se il territorio non esprime una equazione che dice territorio, community, valori, decisioni d'acquisto e quindi modelli di acquisto omogenei territorialmente, il territorio non esiste dal punto di vista di definizione di un mercato. Se non c'è questa equazione di valori che si traducono in spesa e si traducono in modelli di acquisto o modelli di consumo, difficilmente si può dire che il territorio sia un mercato. Allora, la prima domanda di fondo, quando penso si ponga questo problema, è, a meno che non sia una posizione di tipo difensivo, il territorio mi aiuta a sviluppare, mi fa crescere o è uno slogan? Allora, se territorio significa community, e poi possiamo sviluppare il discorso della community, io non so quando posso parlare, perché non vorrei rubare tempo.
Poco,
ma l'ho già finito. Allora, dico variamente quali sono le altre due variabili. La banca che cosa può fare? Ecco, la banca può scegliere se operare anche in quel territorio in modo specifico. Allora, se c'è la possibilità e se la banca vuole di entrare su quel territorio con delle specificità perché esprime una community, allora la banca ha di per sé la possibilità di fare grosse operazioni, coinvolgendo in termini di servizi e di network tante realtà locali. E questo poi arriva al terzo attore, che cos'è la banca assicurazione. Allora, la banca assicurazione è un elemento strategico della banca? È nell'ambito del suo modello semplicemente un fornitore di prodotto o è qualcosa che può creare un sistema di servizi della banca in quella community, territoriale o meno? Se la banca assicurazione non è solo un'erogatrice di prodotti più o meno personalizzati, come abbiamo sentito anche prima, che può essere comunque un modo per fare delle offerte mirate, allora alcuni settori della banca assicurazione, e possono essere tranquillamente, faccio l'esempio della sanità, potrebbero diventare l'occasione per creare un sistema locale che aggreghi clientela, fornitori locali, tessuto artigiano e tessuto imprenditoriale locale e clientela del territorio. Però attenzione, io non legherei più, e finisco così, lascio la parola agli altri, territorio come espressione geografica, ma parlerei piuttosto di community.
Grazie Massimo, grazie anche per rispetto dei tempi, quindi anche perché oggi siamo in tanti, non è che i discorsi che si possono fare sono anche molto interessanti, però ahimè abbiamo l'agenda che dobbiamo rispettare. Passerei quindi la parola adesso a Antonello Cattani, che lavora adesso come direttore assicurativo alla PCT Patavina, ma che ha avuto un trascorso di grandi società, quindi di Cattolica, di Allianz e quindi di compagnie che sono state generaliste e anche ha avuto esperienze web come direttore commerciale di General Lloyd, quindi un po' di tutto. Ma tu che adesso rappresenti, quindi hai visto un po' tutte le varie catene, una banca del territorio, tu ritieni che ci sia un futuro per queste banche? Tanto per domandare una cosa proprio da...
Beh, sai, intanto buongiorno a tutti, ci credo talmente tanto che ci lavoro. Al di là di questa battuta tendo a dare le risposte, un po' di risposte come territorio a quella che è stata la sua domanda. Il territorio per una BCC, per BCC Patavina, è espressione chiaramente di una comunità. Non a caso noi nasciamo dalla Rerum Novarum di Leone XIII e la fusione delle nostre due banche viene dopo questa spinta dove chiedono l'intervento dei cattolici nella comunità. Il vantaggio di una banca del territorio è quello di conoscere le persone, di conoscere i loro nonni, di conoscere i loro figli, le aspirazioni, le caratteristiche sociologiche, ambientali. Non è espressione geografica, è espressione culturale, è espressione di comunità. E quindi c'è certamente un grande futuro. Se poi inserito, come nel caso delle BCC, nel gruppo ICREA, quindi riusciamo a coniugare territorio con il terzo gruppo italiano per numero di sportelli, io credo che ci sia un grande futuro. Io però, Enrico, porrei l'accento, cose peraltro già dette nella tavola rotonda precedente, su due aspetti. Al di là del modo di interpretare la comunità in cui tu esprimi il tuo lavoro, la realtà dei gestori che io ho visto e per me che vengo da fuori è che loro devono fare loro il concetto di protezione, il concetto di offerta integrata, il concetto che la loro professione non è più quella di prima, ma la protezione del cliente, dei suoi beni, del produttore di reddito e delle sue attività è parte integrante del fare bene il gestore. E quindi vedo uno stretto legame fra territorio, evoluzione della professione e anche della domanda di come diventeranno gli sportelli. Cosa venderanno? Ci sono degli studi interessantissimi su questo, tipo quelli di MBS Consulting. Cosa venderà uno sportello? Quali saranno i servizi, visto che la parte caratteristica continua a diminuire il suo aspetto reddituale? L'assicurazione è certamente centrale nel territorio, ma in generale, l'abbiamo visto. Abbiamo due velocità, abbiamo un mercato che dice il gestore italiano medio ha digerito l'aspetto vita, tant'è che il mercato lo fanno le banche con quasi il 70% di quota, i danni al 6%, c'è tanto da fare, e conoscere bene il territorio, chi lo popola, le attività che ha e il suo mondo, facendo parte di un grande gruppo come ICREA, secondo me è un vantaggio, quindi vedo un buon futuro.
Grazie. Stiamo sempre sul territorio, cioè sulle banche territoriali, e passerei a Stefano Pitti, vice direttore generale della Cassa di Risparmio di Volterra. E la domanda è, ma visto che viviamo in un mondo di banche che giustificano anche dal punto di vista del conto economico dimensioni molto diverse, molto differenti, no? Ci può essere in questo sistema bancario un vero ruolo, un ruolo della banca del territorio che possa rimanere nell'ambito del sistema bancario globale, quindi voglio dire di banche grandi, banche piccole, certi modi di contattare il cliente, certe modalità. Ecco, come la vedi tu dalla bella Volterra, ecco, che è molto bella, non è Milano, è molto meglio di Milano da un certo punto di vista, però ha un contatto anche con le persone, soprattutto questo.
Innanzitutto grazie e buongiorno a tutti. Mi riallaccio già alcuni stimoli arrivati nella precedente tavola rotonda e quelli che già sono emersi. Credo che si debba giustamente parlare di banche di comunità e non banche di territorio, quindi concordo pienamente sul fatto che il territorio va identificato in una comunità che ha dei valori, che ha delle tradizioni, che ha degli aspetti sociali, che ha delle dimensioni di imprese, spesso dimensioni di impresa, micro imprese. Questa è la comunità che, che viviamo, e spesso in alcune regioni anche una comunità di campanili, no, non ce lo nascondiamo, ecco, con diversità enormi da elemento ad elemento. La banca di comunità ha il vantaggio rispetto al big tech, rispetto ai grandi istituti di credito, di conoscere profondamente questa comunità. Come diceva il collega, conosciamo storia, vita, miracoli, generazioni di famiglie, di imprenditori che si sono succedute, e quindi abbiamo una vicinanza, una relazione importante che ci porta a conoscere molto approfonditamente le vicende di questa comunità. Naturalmente questo può essere sicuramente un vantaggio da un punto di vista di servizio che possiamo offrire poi a queste piccole e medie imprese, perché riusciamo ad avere tutta una serie di informazioni che molto probabilmente istituti di maggiori dimensioni non possono avere, date proprio le dimensioni. Inoltre, se consideriamo che anche noi siamo una banca locale, una banca radicata in Toscana, concentrata prevalentemente sulle province di Pisa e Livorno, effettivamente le nostre aziende sono microimprese, piccole e medie imprese, alle quali spesso le grandi banche si rivolgono con modelli di servizio che stridono con le reali esigenze di queste imprese. Al tempo stesso, anche sulle grandi aziende, che invece hanno comunque bisogno di servizi fatti da istituti di credito a livello nazionale, universali, vuoi anche per le dimensioni degli importi di cui magari possiamo andare a parlare, sicuramente anche queste aziende però per una parte del loro business hanno la necessità di avere la banca locale, una banca locale che è veloce nel dare risposte, che è veloce nel dare soluzioni, con la quale con una telefonata in poco tempo possiamo raggiungere l'esperto magari di estero perché abbiamo un problema su un'esportazione che stiamo facendo, tutte cose che anche per le grandi aziende diventa sempre più difficile col modello di servizio dei grandi istituti bancari, che giustamente è un modello di servizio molto più standardizzato, e quindi io credo fermamente che lo spazio per le banche di comunità esista e possa essere uno spazio per riempire un po' quelle necessità che i grandi istituti non sono in grado di coprire, e anche per offrire un servizio di qualità e di livello a tutto quel mondo delle microimprese che invece sono proprio, credo, non oggetto dei target dei grandi istituti.
Grazie, grazie anche per il rispetto dei tempi. In questo specie di giro d'Italia che stiamo facendo, no, qui, perché le persone che sono a questo tavolo provengono da zone geografiche diverse, passerei a una zona geografica molto diversa, con Arno Perrotone, il direttore dei Raiffeisen Servizi Assicurativi. Qui la differenza potrebbe essere considerata quasi un punto di forza, no? Io ho sentito parlare qui oggi di diversità. Forse voi siete un po' differenti per forza, come dicevano una volta nel mondo del credito cooperativo. A maggior ragione si sente parlare di comunità, almeno territorialmente parlando siete comunità. Il tuo modello è molto territoriale, forse è solo territoriale, oppure può avere anche un futuro, diciamo così, diverso dal presidio del territorio. Cosa ne pensi? È destinato a scomparire un modello solo territoriale, o può diventare magari anche qualcosa di più, anche grazie alle nuove tecnologie?
No, non è, io dico che non è destinato a morire, e quindi mi fermo qua così recuperi quel tempo. No, beh, noi crediamo nel territorio in Alto Adige, chiaramente siamo una regione autonoma, crediamo fortemente nell'ambito della tutela. Oggi ho sentito parlare spesso di vendita di polizze, di prodotti. Noi non abbiamo mai definito una vendita, noi parliamo sempre solo di consulenza. E credo che il territorio abbia la necessità di avere un supporto, e l'assicurazione può dare questi supporti, questa consulenza. E credo che il modello che noi abbiamo è un modello che mette al primo posto la persona e non il prodotto, perché spesso sovente si vuole sempre avere il prodotto migliore e poi manca, diciamo, l'aspetto umano. Io credo che l'assicurazione sia un tema di fiducia, e quindi la fiducia non si compra sul digitale, come si è detto, su internet, come si è detto. Il digitale per noi è un'implementazione, un'aggiunta, un facilitatore, però noi mettiamo al primo posto la persona, la consulenza, e credo, poi si parla sempre anche di nuove generazioni, però vedo che noi siamo partiti ormai nel 90, noi siamo partiti nel 90 a offrire danni in banca, con prodotti sempre stand alone. Un altro anno facciamo 30 anni e cresciamo ogni anno ancora del 5-7, fra il 5 e il 7%. Quindi anche le nuove generazioni vedono e apprezzano la fiducia, perché, ripeto, assicurazione secondo me è fiducia e non è vendita di un prodotto o raggiungere numeri.
Grazie anche per la sintesi, anche se pensavo ti fossi fermato al primo giro e poi... In effetti è bello pensare comunque che ci sono realtà che ragionano a 30 anni. Ecco, questo è un aspetto interessante, no? Oggi si ragiona subito a subito. Questo è quello che ci crea anche qualche problema psicologico. In questo Giro d'Italia abbiamo fatto il Veneto, abbiamo fatto la Toscana, adesso passiamo al Piemonte. Quindi Claudio Cerrato, che invece lui rappresenta CRA Asti. Vorrei sapere anche da te e per il tuo territorio che cosa rappresenta il futuro della banca assicurazione del territorio.
Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. Cosa rappresenta il futuro del territorio? Beh, mi ritrovo assolutamente nelle considerazioni che abbiamo già fatto, quindi... vorrei vederlo dal punto di vista, non squisitamente dal punto di vista tecnico assicurativo, ma vorrei vederlo dal punto di vista sociale, che può riverberare dal punto di vista economico, se preferiamo vederlo dal punto di vista economico in considerazione dell'evoluzione sociale che vivremo. Anche qui prenderei spunto dal fatto magari di vedere le nuove generazioni o vedere i nuovi modelli di servizio piuttosto che gli strumenti messi a disposizione, cioè questa miscellanea di argomenti che ci vedono comunque in un certo qual senso promotore, comunque innovatori, ognuno per la propria parte, ognuno per il proprio ruolo, e che è volto poi sostanzialmente a soddisfare aspettative reali, concrete, che all'interno di una famiglia, all'interno di una piccola e media impresa, all'interno di un'azienda, ognuno di noi vive per la propria parte e ognuno dei nostri clienti dall'altra parte raccoglie come tipo di aspettativa. E quindi qui c'è un altro poi tema di comunicazione, cioè quello che viene percepito dal cliente realmente e quello che noi intendiamo evidentemente dare. Questa roba qua è il futuro della banca assicurazione, il futuro dell'evoluzione di un servizio. L'evoluzione di un nostro mestiere, quindi qui è bellissimo anche pensare, no, di essere partiti 30 anni fa con dei principi sani, e quindi ad esempio la dimostrazione che quando si parte con dei principi sani e si dà il tempo come la natura normalmente offre e ci insegna, quindi ritorniamo di nuovo a dei principi, dei valori che abbiamo dato per scontato per tantissimi anni, in realtà quando si parte con dei principi sani si arriva. Si consolida e anche le nuove generazioni lo apprezzano. Questione di visione, questione di strategia, questione di fortissimo commitment che la banca nelle figure apicali deve poter dare. Io dico deve poter dare perché deve saper dare è una cosa, deve poter dare, cioè deve avere il tempo necessario per poterlo fare. Chi è partito nel 90 sicuramente ha avuto il tempo anche di fare qualche errore e probabilmente di correggere il tiro. Chi come noi è partito nel 2006 ha avuto sicuramente possibilità, qui in aula ci sono tantissimi colleghi e amici che hanno visto gli errori che abbiamo fatto e le correzioni che abbiamo dovuto porre in essere, probabilmente abbiamo avuto ancora il tempo. E, chi parte oggi io la vedo un po' più difficile, e quindi perché il regolatore è sempre più invasivo e ci detta fondamentalmente delle regole di comportamento che probabilmente nel 90 non si manco si conoscevano, ma essendo sani i principi e i valori da cui si è partiti sono stati rispettati. Per cui io credo che ci siamo di fronte ad una primavera interessantissima, non dal punto di vista stagionale ma dal punto di vista del mercato, perché chi ha dei valori da esprimere riceve, ha la fortuna di poter lavorare in un'azienda che conferisce un forte commitment dal punto di vista strategico e poi adotta le giuste tattiche di processo, di innovazione di modello di servizio, riesce a porre in atto soluzioni che evidentemente possono trovare sicuramente riscontro in termini di percezione da parte del cliente, della giusta soddisfazione ad una aspettativa di tranquillità, di serenità, di mitigazione dei rischi di impresa, piuttosto che di allocazione del proprio risparmio, perché evidentemente si è trovato comunque protetto e tutelato in un certo modo.
Grazie Claudio. Beh, che dire, veramente, speriamo che la primavera sarà buona, comunque l'inverno, perlomeno come neve, sta promettendo molto bene, quindi chissà, esatto, che non porti di buon auspicio. Rimaniamo in Piemonte, quindi in questo giro di piccole e medie banche, e andiamo a una banca di famiglia, quindi andiamo da Simone Azzoaglio, consigliere del Banco Azzoaglio. Anche lui vive una banca fortemente radicata sul territorio, un'altra zona del Piemonte, se vogliamo, al confine con la Liguria. Bella terra anche quella. Come la vedi il futuro di una banca che è una banca di famiglia, quindi fuori dall'ambito di gruppi grandi, piccoli, medi, è molto radicata sul territorio, no? Perché vai in Val Bormida, vedi sempre in tutti, te lo dicevo ieri, in tutti i paesini più sperduti trovi, più sperduti, adesso non è che voglio essere offensivo, però trovi uno sportello del Banco Azzoaglio, così come anche in Alto Adige peraltro, e così almeno facciamo par condicio.
Allora, il mio punto di vista è un punto di vista un po' diverso da quello dei colleghi, perché il mio punto di vista è quello anche di un imprenditore. Io sono bancario perché lavoro tutti i giorni da, credo, una trentina d'anni nella banca che porta il mio nome. Sono di fatto tecnicamente anche un banchiere, perché la mia famiglia è proprietaria della banca che porta il nostro nome. Quando mi si chiede il futuro delle nostre banche, è il cruccio che mi fa alzare ogni mattina, perché non è una cosa semplice. Noi siamo una banca commerciale, siamo una banca piccola, abbiamo una ventina di sportelli, però abbiamo un motto che ci spinge da moltissimi anni. Questo motto è un ossimoro: siamo moderni per tradizione. Quindi una banca che ha 140 anni, quindi quest'anno compiamo 140 anni e proviamo ad essere moderni da 140 anni. Il futuro è incerto per definizione, ma credo che più o meno un modello noi lo si abbia individuato. Intanto ci siamo mossi per tempo nel vostro settore, quello delle assicurazioni, pensando che più o meno più della metà del nostro gestito e assicurativo vita, quindi ci siamo mossi da tanti anni su questo tema. Per quello che riguarda i danni, in passato abbiamo fatto delle prove sull'automobilistico con poco successo, e invece adesso incominciamo ad avere nei rami elementari una buona raccolta che si può paragonare a una grande agenzia di paese. Quindi ritorno al moderni per tradizione, quindi noi cerchiamo di essere forti nelle zone dove siamo presenti da tempo, però questo non basta, evidentemente abbiamo necessità di efficientare i nostri progetti, ho sentito parlare dell'ovvia digitalizzazione dei processi e noi ci siamo proprio nel pieno. Credo però che la seconda gamba o la seconda rotaia parallela che deve stimolarci nella crescita sia quella dell'innovazione e della specializzazione. Credo che poi basta vedere i dati di borsa, basta vedere i mercati, basta vedere ciò che guadagnano le banche specializzate per rendersi conto che la direzione che una banca deve assumere in questo momento dovrebbe essere quella. È chiaro che non è semplice e non dobbiamo fare abbandonare la tradizione, quindi abbandonare quegli sportelli piccoli dove siamo parte della comunità, noi assumiamo solo persone del posto, possibilmente del paese vicino, per non creare inimicizie e pensieri di pettegolezze all'interno della banca. Assumiamo solo gente che parla il dialetto del posto, quindi questa è una cosa importante per essere riconosciuti come membri della comunità. Quindi credo che se mi si chieda il segreto, la ricetta ovviamente non la conosco, spero che possa essere quella. Direi questi due binari, uno di tradizione ed uno di innovazione.
Grazie, grazie. Simone. Devo dire che questa chiacchierata, che dovrà essere corta per ragioni di agenda, sarebbe bello farla una serata al bar con un bel bicchiere di vino. E sì,
con piacere.
Sarebbe concilierebbe magari delle buone idee, però finiamo questo primo giro di domande con Roberto Rollino, responsabile sviluppo banche di Italiana Assicurazioni. Ecco, Italiana Assicurazioni comunque anche lei in qualche misura è una compagnia legata al territorio con delle tradizioni anche molto forti. Come le banche possono cambiare il loro approccio al cliente in questo nuovo contesto economico-sociale, detto da un assicuratore, tenendo conto che si è parlato di diversità, di comunità, ma la comunità oggi è anche sul web, anche Facebook è una community, di quanti miliardi di persone non lo so, ma è una comunità. Quindi come le banche possono cambiare, detto da un assicuratore?
Sì, anzitutto buongiorno a tutti, grazie dell'invito a questa tavola rotonda piena di amici. E quindi ecco, io volevo iniziare questo mio intervento con un paio di dati che poi ci servono un po' meglio a dimostrare l'importanza della banca e della banca assicurazione nello specifico sul territorio. Oggi abbiamo una situazione in cui le famiglie italiane detengono circa un terzo delle proprie riserve, della propria sostanzialmente dei propri soldi in liquidità, no? Quindi questo è un elemento sostanziale. Tra l'altro è una situazione che vede una crescita in questo trend, quindi era il 31% nel 2012 e diventa il 33% nel 2018, quindi questo fenomeno è in crescita. Se poi lo guardiamo nei confronti di altri paesi europei e non, ad esempio in Francia il 28%, in Gran Bretagna il 24%, addirittura negli Stati Uniti il 13%. Addirittura il 40% di chi ha più di 25.000 euro ne detiene la metà in liquidità. Quindi questo è un fenomeno che in qualche modo ci porta a una conclusione, no? Evidentemente le famiglie italiane con questa modalità vogliono in qualche modo tutelarsi da situazioni impreviste, no? Ma probabilmente lo fanno in un modo non corretto. È evidente che oggi sul mercato si sente dire ma le famiglie, comunque i consumatori italiani non sono portati alla previdenza, alla tutela del rischio. In realtà credo che lo siano, ma lo fanno con strumenti che non sono corretti. E credo che le banche sul territorio possano aiutare i clienti nell'ottimizzare le risorse, no? Ci sono oggi tanti prodotti che meglio della liquidità possono consentire di tutelare le famiglie da situazioni rischiose, e quindi nella sostanza ci deve essere in qualche modo un'attività delle banche nell'ambito della comunità, perché sentivo precedentemente i colleghi che dicevano le banche sul territorio conoscono bene il cliente, addirittura diceva il dottor Azzuaglio che assumono solo clienti che conoscono il dialetto, quindi è importante saper ascoltare il cliente, no? Quindi nella sostanza questa modalità di approccio alla clientela, nel saper ascoltare la clientela, determina un modello di approccio basato prevalentemente sull'ascolto e soprattutto sulla centralità del cliente invece che su quella del prodotto, no? Diceva prima Arno Peratoner appunto che non è importante l'innovazione di prodotto, è importante la centralità del cliente ed è importante saper ascoltare il cliente. Quindi e questo è il modello che nella sostanza secondo noi porterà a una crescita della protection nell'ambito dell'assicurazione in Italia. Quindi prima sempre il dottor Azzoaglio parlava: nel vita stiamo andando benissimo, nel danni stiamo muovendo i primi passi, no? Sicuramente questa modalità di approccio basato sull'ascolto del cliente diventa fondamentale per liberare le risorse ed ottimizzare quelle che è la ricchezza del cliente sul territorio.
Grazie, grazie. Beh, io farei ancora un giro, perché un giro di valzer insieme, perché in effetti i temi di cui abbiamo parlato sono assolutamente interessanti. Adesso vorrei inserire un altro piccolo elemento in questo discorso. Chiedo a tutti veramente di mantenere i tempi che ci siamo dati, però ecco, vorrei proseguire questo discorso con chi l'ha iniziato, cioè quindi con Piero Massimo Andreoni, perché io ho avuto una percezione che qui del territorio tutti siamo molto vicini, siamo diciamo così prossimi eccetera, però quello che vediamo al giorno d'oggi in tutti i giorni è che il digital sta spopolando. E la domanda veramente: l'evoluzione del digital può in qualche modo annullare il territorio, il concetto di territorio, oppure il digital stesso può essere un territorio, ecco, di comunità?
Sì, allora io tenderei più alla seconda e cerco di spiegarmi un attimo. Allora, tutta la digital disruption che si è paventata in questi anni, anche in queste sale, negli anni precedenti, fortunatamente, insomma, in questo momento, adesso non do aggettivi di fortuna o sfortuna, ma in questo momento non ha manifestato, come dire, non ha manifestato tutta questa disruption che si prevedeva. La digitalizzazione in questo momento è un po' di technicality sul prodotto, ma sempre un po' legato al prodotto, oppure un utilizzo abbastanza massivo per un risparmio di costi, insomma per efficientamenti legati più al lato costi che non al lato sviluppo. Allora io proverei a inserire questa domanda nelle riflessioni che stiamo facendo, che allora forse non è il problema del digital che fa la differenza, ma è l'uso la lettura e l'uso dei big data. Quindi sposterei il digital sul tema del big data. Allora il big data può invece fare la differenza, secondo me. Il big data può creare la community, che sia una community territoriale, che sia una community non territoriale, oppure entrambe, ma il big data può permettere a una banca, anche nazionale, anche più grande, quindi non solo concentrata, di costruire una community vera. Da questo punto di vista allora vediamo gli interpreti, la banca su questa lettura del dato può costruire delle strategie di community, nell'accezione che dicevo prima, può costruire delle strategie di community molto legate ai servizi e quindi anche a dei servizi nella community stessa e territoriale. La banca assicurazione, andando dietro questa strategia, può a sua volta personalizzare il più possibile i prodotti e quindi arrivare ad una vicinanza di community particolare, più facile o quantomeno più coerente con questo. Arrivo a una suggestione da questo punto di vista. La suggestione sarebbe, in questa riflessione e spostandola molto nel futuro, è che questa cosa qui potrebbe cambiare il modello distributivo, perché allora la banca e lo sportello bancario non è più lo strumento del pushing commerciale, potrebbe non essere più solo lo strumento del pushing commerciale, ma potrebbe diventare il pivot dei servizi che la banca è capace di costruire sul territorio, sia da un punto di vista assicurativo, sia da un punto di vista proprio di service, utilizzando le risorse anche economiche e industriali del territorio, o legali del territorio, o sanitarie del territorio. Allora lo sportello diventa non più solo uno strumento di vendita, diventa uno strumento di pivot e quindi di animazione di questi servizi legati magari a prodotti assicurativi di banca assicurazione, e in questo la parte danni forse più facilitata che non la parte vita, perché ha più settori in cui può mettere le mani, e arrivo a dire suggestione della suggestione, dove la community stessa alimenta, si autoalimenta in termini di erogazione di prodotti nuovi e di richieste nuove, e quindi non più solo la fabbrica e la banca che pensano ai prodotti, ma prodotti che nascono e si generano o si autoalimentano a partire dalla community.
Interessante questo aspetto, devo dire, anche perché potrebbe essere una dei possibili futuri next normal, come dicevamo prima, no? Passerei adesso ad Antonello Cattani. Antonello, visto quello che ha detto Massimo, ma tu come vedi allora l'evoluzione della relazione del cliente con il cliente? Perché può essere, appunto, come abbiamo detto, web, tradizionale o anche mista. C'è che nel mezzo sta la virtù, come si dicevano negli antichi, oppure c'è una soluzione?
Beh, intanto io la soluzione certamente non ho la presunzione di averla. Sono poi anche inibito perché davanti alla Lauretta Filangeri, per cui passerei una domanda un po' diversa. Però mi tocca e rispondo. Io andai a fare un viaggio di lavoro nel 2004, credo, in Generali France, e lì cominciarono a esprimermi il concetto, ci fecero una bella presentazione dove ci spiegarono la libertà del cliente di scegliere il tipo di canale, il tipo di entrata, se entrare via web, se entrare in modo telefonico, come gestirsi. Come lo colloco in questo discorso? Io credo che non ci sia la ricetta se non tenendo conto di alcuni aspetti che sono determinanti. Noi non possiamo prescindere, almeno parlo per una banca, una valutazione per fasce anagrafiche, sapendo che i comportamenti sono diversi, e certamente non possiamo fermare il progresso sapendo che le persone hanno il diritto di poter comprare quello che vogliono quando gli serve e quando desiderano farlo. Allora io credo che possano convivere queste cose, e le spezzo in tre e sto nei tempi e vado via veloce. La prima cosa è tutto ciò che è efficientamento, è stato detto prima. La seconda cosa è, per esempio, tutta l'area del pay per use, del momento in cui ho un bisogno e quindi lo posso al sabato sera fare o via self-service o via web. C'è l'altro aspetto che riguarda invece, e quindi tutte le operazioni a basso valore, l'apertura di un conto corrente, cioè tutte cose che non hanno bisogno della relazione, non hanno bisogno del gestore, non hanno bisogno delle competenze, non hanno bisogno della consulenza. Poi c'è un'area che secondo me non ci sarà mai nessun algoritmo, non ci sarà mai nessuno che potrà sostituire, quando parliamo delle persone, di un percorso logico che va dalla protezione del risparmio alla protezione dei beni, alla tutela della famiglia, che possa essere sostituito dal web. Ripeto, però è qualcosa che è centrato sulle fasce generazionali. Io sono convinto, come si legge, è un mood che avrà uno sviluppo molto forte, però tengo anche i piedi un po' per terra. Lauretta, ti cito, ti ricordi quando sono arrivati gli inglesi che volevano portare le compagnie dirette nell'RC Auto, che dicevano spacchiamo il mercato? Allora, dati IVAS, semestre 2019, che replica l'anno 2018, non vanno oltre l'8,4 nell'auto. Allora, ecco, continuiamo a tenere il cliente al centro, e a seconda di quanto è sofisticato il servizio che voglia andare, a seconda della vicinanza che voglia andare, abbiamo bisogno di persone che parlano con persone. Tutto ciò che ha basso valore deve passare per qualcosa di basso costo, efficienza e quando vuole la persona.
Grazie. Allora, andiamo andando avanti in questo percorso. Io vorrei vedere ancora adesso due banche territoriali, diciamo così, no? Due banchieri o bancari, non so, chiamate un po' voi, del territorio. E quindi passerei a, a Simone, no? Perché vorrei confrontare dei modelli di banca assicurazione. Io so che voi avete più partner assicurativi. Quanto per una banca del territorio, quindi una banca locale, di una vallata, di una provincia, di comunque una zona circoscritta, è importante avere più partner assicurativi oppure un solo partner assicurativo?
La risposta è semplice e credo di fare anche in fretta a spiegarmi. La risposta è indipendenza. Quindi noi non facciamo parte di un gruppo, la proprietà è tutta della famiglia. Quindi di fatto noi possiamo scegliere qualsiasi prodotto in qualsiasi settore. Ricordo 40 anni fa, quando avevamo fatto accordi per quello che riguarda le carte di credito sia con Key Client che con Carta Sì, la neonata Carta Sì. Perché? Perché perdere del tempo per spiegare al cliente quale fosse meglio quando noi sapevamo benissimo che fossero che erano tutte e due uguali, quindi lasciavamo scegliere il cliente. E in questi anni ci siamo portati dietro questo concetto di multi-manager, quindi forse siamo stati tra i primi, abbiamo iniziato con i fondi di investimento e abbiamo fatto riverberare tutte queste decisioni su tutto ciò che noi non vendiamo, ma consigliamo, come diceva il collega, ai nostri clienti. Quindi credo che la ricetta, almeno per noi, che possiamo essere indipendenti e possiamo scegliere quello che riteniamo meglio per i nostri clienti, sia da ricercarsi nell'indipendenza e nello scegliere ciò che riteniamo meglio.
Grazie Simone. Beh, adesso passo a chi magari è meno indipendente nella scelta dei mandati magari, ma è più tra virgolette fedele, quindi ha una certa struttura, una certa compagnia, quindi hanno. Voi avete soprattutto un assicuratore, diciamo, che vi segue, no? E continuerete su questa scelta? So che ci sono anche persone di questo assicuratore qua, quindi devi stare attento a come parli, ma però ritieni che questa scelta sia una scelta vincente così negli anni, anche perché tanti anni che siete andati avanti voi anche con la compagnia con Assimoco, ritenete che sia una buona scelta?
Ma penso che cambieremo adesso, ho sentito oggi un po'. No, diciamo, come detto, per noi non è al primo posto il prodotto e la compagnia, per noi al primo posto sono le persone che fanno consulenza. Quindi noi non vogliamo vendere, come si è detto, un qualcosa, bensì vogliamo dare consulenza. Allora, voglio dire che noi siamo una piccola realtà, abbiamo 2.400 dipendenti, il 30% fanno formazione assicurativa in maniera molto intensa, perché noi crediamo che queste persone devono avere un'alta professionalità. Prima di tutto, se io conosco la materia, sono più sicuro e offro. E poi dobbiamo noi ascoltare per consigliare. Allora mettiamo noi al primo posto il sapere delle persone. Poi un elemento fondamentale per noi è il modo di credito cooperativo, è una storia di molti, molti anni. I clienti sono generazioni su generazioni che rimangono in quelle banche. Allora c'è una tradizione. È importante per noi, allora, la scelta del partner deve condividere le nostre idee e anche un rapporto che dura nel tempo, perché non nascondiamoci, ci sono molte compagnie che ti offrono di tutto e di più, ti danno dei prodotti validissimi che ti dicono sono i più vantaggiosi, le provvigioni più alte, come tutti vogliamo, no? Poi all'interno delle compagnie cambiano spesso anche dirigenti, poi arriva una nuova strategia, poi adesso questo non lo possiamo più fare, allora devi cercare di adattarti un po' a tutte queste cose. Questo noi cerchiamo insomma di evitarlo, quindi cerchiamo di avere un partner che segua noi nella filosofia nostra. E allora, come partner, giustamente è stato detto, noi abbiamo un partner a Simoco e abbiamo altri due partner che sono specializzati nel settore, che è tutela legale da DAS, e poi abbiamo nel Grandine una compagnia tedesca che sono specializzati. Però per noi è fondamentale che anche quando ci sono le difficoltà e le scelte, la compagnia o le compagnie ci seguono in questo, ma seguono le nostre strategie, ma non la strategia della compagnia, perché altrimenti ci troveremo in difficoltà su questo. E quindi è fondamentale per noi mettere davanti, perché il nostro marchio Credo Cooperativo è comunque un marchio di fiducia, e la compagnia non sempre ha un marchio di fiducia, dobbiamo anche dire anche questo.
Beh, direi che è uno stimolo molto interessante, e quindi per chiudere questi giri vorrei girare anche a Claudio Cerrato e a Stefano Pitti. Cosa ne pensate? Siete anche voi banche del territorio, no? Quindi inizi te, Claudio, tanto per parlare di com'è la vostra partnership con gli assicuratori.
Dunque, noi abbiamo fatto una scelta di indipendenza, perché abbiamo ritenuto che comunque poter avere un po' la possibilità di approcciare varie compagnie assicurative su vari settori, su vari elementi, potesse essere sicuramente un valore aggiunto da poter offrire alla nostra clientela. Chiaramente anche gli ultimi eventi normativi che sono stati espressi nella seduta precedente non aiutano in questo, perché sia MiFID 2 sia IDD vanno nella direzione esattamente opposta: ridurre il numero di intermediari, il numero di accordi, perché la complessità di questi accordi diventa veramente importante. Sicuramente avere la possibilità di collaborare con più attori ci permette di cercare di scegliere le migliori expertise a seconda dei vari settori, dei vari argomenti o d'altro, e di poter insomma offrire un modello aperto alla nostra clientela. Mi riallaccio un attimo al concetto espresso da Rollino prima. Questo 33% di liquidità sui conti correnti degli italiani. Poi, se andiamo a vedere il perché si risparmiano i soldi sul conto corrente, ultimi dati della giornata del risparmio Acri, piuttosto che Intesa in audio, eccetera, si tengono i soldi sul conto per le preoccupazioni del futuro. Quindi sicuramente è questa la chiave che dobbiamo cercare di affrontare, facendo educazione sulla nostra clientela e creando una consapevolezza diversa, per far capire che differenza c'è tra risparmio ed investimento in prima battuta. E su questo educare i nostri clienti a capire come anche le soluzioni assicurative possono effettivamente dare quella protezione alla famiglia, ai beni, all'azienda stessa, che qualunque sia la somma detenuta su un conto corrente per far fronte agli imprevisti, se poi l'imprevisto si verificasse, queste somme non sarebbero sicuramente sufficienti a rifondere un pochino il danno che queste famiglie o che queste aziende hanno avuto. È una sfida importante, è una sfida dove dobbiamo, credo, noi intermediari, ma le compagnie con noi, modificare il linguaggio, usare un linguaggio molto più comprensibile, quindi eliminare un po' questo muro di diffidenza che esiste tra il cliente e questo mondo, parlare in maniera semplice e cercare di approcciare una consulenza tipo assicurativo a 360 gradi, che deve essere un completamento dell'ecosistema di servizi che riusciamo ad offrire, sia da un punto di vista servizi bancari, finanziari o d'altro. Si diceva nel panel precedente, l'unico punto vendita, chi meglio di una banca di comunità che ha tutte queste notizie e ha la fiducia dei clienti può costituire un unico punto vendita dove fare una consulenza veramente a 360 gradi e offrire al cliente tutte le soluzioni possibili. Questo comporta uno sforzo di formazione importante, è un tema che ricorre un po' in tutti gli ambiti, quindi la riqualificazione del personale sarà una sfida che tutti noi dovremo affrontare per avere consulenti e non venditori. Questa è sicuramente la sfida che abbiamo di fronte, e possibilmente anche con le compagnie cercare di evocare nei clienti più le emozioni che la copertura riesce poi a soddisfare piuttosto che parlare di premi massimali, franchigie o carenze o d'altro, perché è un linguaggio che mantiene in ogni caso una distanza importante verso il cliente.
Grazie Stefano. Claudio.
Devo rispondere riguardo a quale domanda?
A questa, all'ultima.
Allora, ognuno credo che sia filo delle proprie scelte strategiche fatte a monte. Quindi noi abbiamo cercato nel nostro piccolo di costruire nel corso dei primi 10 anni quelle soluzioni di cui i nostri clienti necessitavano. E naturalmente sulla base delle nostre dimensioni abbiamo capito che nel momento in cui raggiunge un certo tipo di volumi di raccolta, in prevalentemente danni, mi riferisco al mondo danni, e se nel caso del Vita limitatamente alla parte della protezione, almeno nella fase dei primi 12 anni della nostra esperienza, fondamentalmente è preferibile concentrare la distribuzione, alla luce anche delle recenti normative, restringendo il novero dei partner. Il livello di efficienza interna e di preparazione alla consulenza e alla focalizzazione dell'offerta si raggiunge maggiore efficacia lavorando, riteniamo, in questo modo. Quindi evidentemente la nostra scelta, abbiamo fatto un po' di tesoro dell'esperienza nella costruzione del catalogo di offerta di soluzioni e abbiamo cercato di fare un po' di ordine a riguardo di questa attività, focalizzandosi fondamentalmente su due partner, uno prevalentemente specialistico nel mondo del credit protection e l'altro invece un po' più in maniera ampia, che naturalmente raccolga quelle che possono essere le esperienze che abbiamo maturato. Sicuramente il tema, per mantenere coerenza, no, alle logiche che dicevamo prima, si deve trovare riscontro nella disponibilità del partner, cioè la valutazione non è solo di natura economica, è una questione di le aziende sono fatte di persone e le relazioni sono fatte per essere mantenute tali, no? La stabilità del business è legato alla continuità anche dei rapporti, per cui questo è importante. Quindi una sintonia, una sinergia nelle intenzioni, quindi lavorare a stretto contatto nell'individuazione di soluzioni in termini in particolar modo legate all'assistenza, al post vendita, alla gestione. Quindi qui è fondamentale la sintonia che c'è col partner. Oggi il partner è quello, magari puoi stringere anche dei rapporti di vincolo, però evidentemente devono essere mantenute tali queste cose. Credo che anche la normativa dal punto di vista, no, di product governance vada in questa direzione. Ricadiamo sempre dal punto di vista regolamentare, però voglio dire, devo dire che probabilmente non l'avrei mai detto 10 anni fa, però questo regolatore alla fine è anche illuminato, cioè ci sta comunque individuando, ci sta anche indirizzando verso soluzioni di un certo tipo. Concludo dicendo che noi abbiamo fatto la scelta strategica anche nel mondo della protezione di operare in regime di consulenza. E quindi questa va, diciamo, a rafforzare, soprattutto nei confronti dei nostri colleghi, questa visione che vogliamo comunque mettere a fattore comune nella quotidianità, educando il nostro collega comunque a incontrare questa persona e cercare di trovare le soluzioni a lui più adeguate.
Sì, grazie. Concluderei questa tavola con Roberto Rolino su un tema anche abbastanza caldo. Ecco, oggi la gente, anche perché non tiene i soldi sul conto corrente o magari ancora nel materasso, perché ha paura di perdere questi soldi. Una volta si parlava di rendimenti, però adesso dici vabbè, ma li tengo lì, investo su quello piuttosto che quell'altro. C'era la gestione separata di una volta che era la soluzione per tutto, adesso anche quella non è che è più proprio così. Quindi come la banca assicurazione, che poi è stata uno dei primi attori su questo ambito di investimento e di risparmio, può aiutare i cittadini per ottimizzare però le risorse finanziarie, non per perdere i propri risparmi e per mantenerli in un contesto molto complicato.
Allora, è chiaro che noi come italiana ci mettiamo al servizio in qualità di partner delle banche, in quanto le banche sono vicine ai clienti e conoscono quelle che sono le esigenze del cliente. Quindi noi ci poniamo come partner della banca, innanzitutto nella scelta anche del modello operativo con cui arrivare ad operare insieme e poi a valutare in base a quelle che sono le varie esigenze che la clientela della banca ha, a realizzare un basket di prodotti che in qualche modo possono consentire di risolvere quelle che sono le esigenze del cliente. È chiaro che l'altro aspetto su cui noi crediamo molto è l'aspetto legato alla formazione. Riteniamo che sia necessaria la vicinanza della banca al cliente, al territorio, e riteniamo comunque necessario oggi, nell'ottica di migliorare l'ascolto al cliente e migliorare anche quello che è un approccio che deve essere in qualche modo modificato, no? Quindi io ricordo negli anni 90 quando c'era il classico bot people, no? Quindi tutti compravano i bot, poi le banche hanno fatto il market maker, quindi nella sostanza hanno modificato l'approccio alla clientela, quindi prima entravamo in banca, avevamo una sorta di barriera, no? Dove facevamo l'operazione, poi le banche hanno iniziato a creare dei salottini proprio per incentivare quello che è l'ascolto del cliente. E in quest'ottica, secondo me, dobbiamo fare un passo in avanti anche per quanto riguarda il comparto assicurativo, e noi in questo senso evidentemente ci poniamo al servizio anche nella determinazione di modelli formativi sugli operatori di banca. Quindi c'era Stefano Pitti, appunto, la necessità di formare il personale a nuovi modelli di distribuzione, quindi basati sull'ascolto, ma soprattutto basati sulla capacità di trasmettere emozione. Questo è fondamentale, quindi noi stiamo studiando dei percorsi formativi che vanno verso questo obiettivo, quindi di riuscire a fare in modo che la banca possa formare il proprio personale con dei nuovi skill, quindi migliorare quelli che sono i soft skill, portando il proprio personale ad avvicinarsi al cliente e soprattutto a cogliere nell'ambito dell'ascolto quello che è l'emozione, quindi parlare per metafore, quindi non per illustrando quelle che sono le caratteristiche del prodotto, le garanzie del prodotto. Questo riteniamo sia un aspetto estremamente vincente, quindi non centralità del prodotto ma centralità del cliente, e per consentire di portare il cliente al centro bisogna fare un grosso lavoro verso quello che è il personale bancario e aiutare le banche nella formazione verso un nuovo modello di distribuzione.
Grazie Roberto. Allora, io concluderei questa tavola rotonda con un closing speech che abbiamo di Lauretta Filangieri, che ci intratterrà 10 minuti, credo, no? Più o meno, perché il tempo a disposizione è sempre tiranno, su un'esperienza sul territorio che è stata fatta sul territorio torinese da una grande banca che forse non è molto territoriale. Una volta magari poteva essere territoriale, Banca Intesa, no? Quindi San Paolo, sì, beh, Banca Intesa oggi, però San Paolo un po' di anni fa. San Paolo Intesa San Paolo, giusto, hai ragione. Teniamo il link col territorio, via. Poi io sono anche di Torino, quindi devo dire. Vieni al mio posto, mandiamo in onda il filmato. No, voi state tutti qua, così almeno, se è possibile,
mandate, magari anche così i reattori rimangono qua.
E non è la prima slide, però la, il filmato.
No,
è beh,
tanto parli, stiamo qua.
Tirate
così.
Sulla la presentazione più che altro.
Sì, sì, va avanti già.
Ah, ok, perfetto.
Ok. Ecco, lo vedono lì, perfetto.
Buongiorno a tutti e grazie ai relatori perché Area X, quello di cui stiamo per parlare, effettivamente ha a che fare con le persone, i nostri clienti, con la cultura, con l'emozione e anche con la tecnologia, quindi tutti elementi che avete citato come centrali anche nella vostra strategia. Perché? Perché Area X è uno spazio che è stato aperto, voluto e disegnato per riuscire a fare cultura della protezione passando attraverso le emozioni e la tecnologia. Quindi è uno spazio che offre la possibilità di vivere esperienze immersive ai nostri clienti per creare consapevolezza sull'importanza che in realtà certe cose succedono e quindi se uno riesce a pensare un po' a medio-lungo periodo è meglio. Ma andiamo con ordine. Il progetto è stato sviluppato sulla base di 4 caposaldi. Prima di tutto volevamo dare un contributo importante all'Italia, perché in realtà il problema della sottoassicurazione è un problema del paese, non è un problema solo della singola assicurazione. Questo l'abbiamo fatto col nuovo piano industriale attraverso diventando banca assicurazione e investendo moltissimo in cultura, in formazione sui nostri gestori, inserendo anche figure di specialisti a supporto. E devo dire che oggi anche le ultime analisi mostrano che i nostri gestori si vedono dei consulenti a 360 gradi del cliente e della famiglia del cliente su tutto, non solo l'investimento, non solo i danni, non solo i pagamenti, non solo la gestione delle spese e quant'altro. Sulle persone è un po' più difficile, perché in realtà quando ad eccezione fatta del motor, quindi delle assicurazioni obbligatorie, quando si parla di assicurazioni evocano comunque delle cose spiacevoli che non sempre uno ha voglia di pensarci e soprattutto a mio avviso è veramente un atto di fede, perché io devo rinunciare oggi a qualcosa di mio, di soldi che magari mi servono per fare delle spese, perché forse in futuro succederà qualcosa che renderà utile questo mio sacrificio oggi. In più, spesso, come è stato citato da qualcuno dei relatori, non sono neanche sicura di quello che sto comprando, perché le condizioni contrattuali e il modo, anche il linguaggio tradizionale dell'assicurazione non è sempre stato semplice, anche se adesso si sono fatti passi da gigante. Quindi quello che volevamo fare era parlare in maniera semplice, spogliandoci della veste di assicuratori, quindi quasi anche banalizzando, accontentandoci di trasferire dei concetti magari semplici, iniziali, ma chiari ai visitatori. Di farlo su Torino, perché è vero che Intesa San Paolo è una banca nazionale, ma la scelta importante che è stata fatta nel piano industriale è che il centro, il focus dello sviluppo della banca dell'assicurazione danni è Torino. È stato infatti ristrutturato un bellissimo stabile storico in cui sono stati inseriti anche tutta una serie di attività di innovazione che favoriscono anche l'incontro con la rete, con i colleghi. C'è un giardino pensile, micromarket, zone anche di coworking. E poi Area X. Stiamo pensando alla cultura e aiutare anche il territorio a creare questi insurance digital workers del futuro, anche a un Master in Insurance Innovation che avrà proprio sede Torino. Gli altri due elementi che ci siamo posti come sfida per sviluppare questo spazio erano, da una parte, far leva su tutte le più moderne tecnologie di realtà virtuale e intelligenza artificiale per poter effettivamente calare il visitatore in qualcosa che fosse realistico, ma allo stesso tempo non spaventasse. Quindi abbiamo creato un mondo diverso, un mondo nuovo spaziale, che però presenta delle situazioni e delle sfide di tutti i giorni, perché comunque il temporale, lasciare la finestra aperta, può succedere anche su questo nuovo mondo, piuttosto che aver voglia di guardare il cellulare mentre uno guida o altro. Ma in maniera positiva, divertente, usando un linguaggio veramente molto colloquiale, se poi avrete modo di andare a visitarlo, visto che è un posto aperto e al servizio della cittadinanza e di tutti, me lo farete, me lo direte se effettivamente si è riusciti a essere semplici. E l'altra cosa era anche invogliare il visitatore, quindi c'è un sistema di gaming che dà dei punteggi che vogliono portare l'attenzione del visitatore su due aspetti fondamentali per noi. È vero che possono succedere tante cose nella vita e non abbiamo sempre la possibilità di controllare quello che ci succede, però è anche vero che se io adotto dei comportamenti corretti, e quindi in termini tecnici prevengo, e allo stesso tempo inizio ad avere una cultura assicurativa che mi consente di capire, rispetto alla mia situazione, alla mia famiglia, a quello che io faccio quotidianamente, quali possono essere le coperture assicurative che effettivamente mi sono utili, perché un altro tema che forse non è emerso è che spesso uno magari le compra anche, ma forse non compra quello che gli serve. Allora io ho la possibilità di vivere più sereno e di affrontare al meglio quello che mi può succedere nella vita. Un breve video per vedere che cosa è stato fatto rispetto a queste premesse. La cosa interessante è che siamo arrivati finalisti anche nel Retail Award, quindi una compagnia di assicurazione che è salita insieme a Gucci, a Boca e altre società su questo. Allora, sono 350 metri alla piano terra di via Francesco d'Assisi. Abbiamo la fortuna di avere 5 belle vetrine sulla strada con accesso dalla Bancomat. La zona, il primo lato della L che vedete è tutto dedicato a queste esperienze, c'è un'area lounge anche per il coworking e la zona in fondo che dà anche sulla filiale invece è dedicata agli incontri con la cittadinanza, eventi aziendali e tutto quello che comunque a disposizione del territorio, delle aziende che vogliono fare degli incontri da noi o della rete o dei clienti delle aziende. Velocissimo, visto che Enrico mi ricorda che il tempo è finito, vi porto alcune fotografie per rendervi conto di quello che è. Allora, le vetrine, come vi dicevo, sono 5 vetrine, abbiamo emesso 60 LED che proiettano delle scene fatte, girate con attori in 360 e computer grafica, che raccontano quello che è il mondo che poi il visitatore vedrà all'interno, e un bellissimo ologramma a quattro motori, molto molto grande perché sono 1,5 metri x 1,5 metri, che attira l'attenzione su quelli che sono i concetti fondamentali che poi il visitatore sperimenterà all'interno. Il mondo della, una prima esperienza dedicata di virtual reality al mondo dell'esplorazione per dare l'importanza della prevenzione, quindi più mi porto dietro gli oggetti che mi servono e più strada riuscirò a fare nell'esplorare questo nuovo mondo. La seconda, non poteva mancare il mondo del motor, in questo caso sono video 360 in soggettiva, quindi la persona entra e viene immerso in un ambiente in cui ci sono altri attori intorno a lui che fanno delle cose e la computer grafica che poi genera delle esperienze. Qua la cosa interessante è che abbiamo rubato a Netflix l'idea di Bandersnatch, quindi sono dei video che in realtà hanno dei bivi e per dare anche l'importanza della responsabilità del singolo sulle decisioni che deve prendere rispetto a scelte più o meno giuste. L'ultima esperienza in realtà virtuale è quella della casa, in cui entra in un B&B, in una casa aliena, e succederanno un po' di cose, dovrà prendersi cura di questa casa non sempre bene. L'ultimissimo è lo spazio che vi dicevo a disposizione di eventi, di incontri, in cui quando è vuoto e ci sono dei testimonial, abbiamo alcune persone importanti, anche personaggi noti dello sport, tipo l'Elisa Di Francesca, la campionessa olimpica della scherma, la Bonansea, abbiamo Brunotti e la Cabello, che raccontano quella che è la loro esperienza personale sulla protezione e sull'assicurazione. È uno spazio, come dicevo, a disposizione di tutti, si può prenotare online sul sito aria-x.com e devo dire che ad oggi più di 1,000 persone sono passate, e l'abbiamo inaugurato il 19 di settembre e devo dire che il flusso è continuo.
Direi che potrebbe essere un bel esempio di come si può essere legati al territorio torinese, nel caso, visto che San Paolo, giustamente come ricordavi, è una banca di Torino, e anche però di tecnologie. Insomma, siamo di fronte a un mondo che ci attende. Grazie. Grazie a tutti. Io direi adesso inizieremo poi con il nuovo, con la Company Event di Cattolica. Grazie veramente per la partecipazione.